In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia. Buongiorno a Emanuela Tomasetti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e per aver trovato anche il tempo da dedicare a questa conversazione. Emanuela Tomasetti è documentarista e autrice della Memoria del Condor, documentario appunto uscito in Italia e che racconta il processo che si è celebrato in Italia al Plan Condor. Emanuela, una prima domanda. Lei ha deciso di prendere la videocamera, seguire le udienze e tutto il processo italiano al Plan Condor. Perché?
Ma in realtà per pura casualità, perché conoscevamo uno degli organizzatori, tra virgolette, se si può dire così, di questo processo, cioè una persona che si è impegnata in prima linea proprio per portarlo avanti, ovviamente insieme a tutte le persone del Ministero di Grazia e Giustizia, però lui era il presidente dell'associazione 24 marzo ONLUS, Jorge Turburo, era un amico e sapendo che io lavoravo in questa società di produzione piccola che si chiama Land Comunicazioni, ci ha chiesto di seguire, se ci andava, di seguire questo processo. E noi abbiamo accettato perché ci interessava l'argomento, perché sia io che il produttore siamo persone laureate in storia, quindi tutta la storia del Sud America che quel processo in parte avrebbe affrontato ci interessava, e quindi abbiamo cominciato a seguire il processo, che è entrato subito nel vivo della storia di quegli anni, perché già dalle prime udienze sono stati ascoltati testimoni dell'11 settembre 1973 contro Allende da parte dell'esercito, tutte le armi anzi del cilene contro Guadalajara, diciamo, da Pinochet. Quindi ovviamente quella storia, che è una storia che abbiamo un po' tutti nel DNA, noi persone di sinistra in Italia, perché ha cambiato, anche c'è una parte del destino della sinistra italiana, mi ha coinvolto, mi ha agganciato, e da quel momento non ho più smesso di seguire il processo. E questo è stato possibile anche perché avevamo una troupe composta solo da me, dall'operatore e da Radio Radicale, nel senso che poi le udienze sono state eseguite ma registrate da Radio Radicale, che, come sai, segue tutti i processi, tutti no, ma insomma moltissimi processi, e questo ci ha permesso appunto di essere leggeri, di essere disponibili ogni volta che c'era un'udienza. Ovviamente non le ho seguite proprio tutte, però ne ho seguite moltissime, comunque ho seguito tutto il processo sostanzialmente di primo grado e anche una parte del secondo. Quindi questo credo che risponda alla prima domanda su perché ho iniziato e perché ho continuato.
Ora, anche in base a quanto ci ha appena raccontato, è stato difficile mettere insieme la narrazione processuale con la narrazione documentaristica?
Sì, è stato difficile, perché il processo, soprattutto quel processo, che aveva anche delle difficoltà, diciamo, di ordine scenografico e di narrazione, perché le persone parlavano una lingua che non era quella dei giudici, no? E degli avvocati, per cui c'era un traduttore che non era all'altezza della situazione, quindi rendeva più complicato anche fare le riprese. Ovviamente era anche uno spazio che era sempre quello, no? Per cui rendere poi una narrazione, soprattutto perché erano tante storie diverse, erano tanti paesi diversi che venivano raccontati, che c'era il Cile, perché c'era l'Argentina, c'era l'Uruguay, c'era a un certo punto anche il Paraguay, e a un certo punto è entrata anche la Bolivia. E contestualmente io facevo le interviste alle persone che venivano a testimoniare, le facevo anche in modo piuttosto semplice, perché erano persone che stavano lì 2 giorni e quindi non c'era neanche il tempo di, come dire, creare una relazione. Quello che ha permesso però di fare delle belle interviste, che quindi hanno permesso che il documentario si facesse, era il fatto che, come si dice, un processo penale è un po', come dicono gli avvocati penalisti, è un po' una messa in scena, nel senso che nel momento in cui testimoni, racconti, tu ricrei quella che era, cioè ti metti in condizione di ricreare quell'atmosfera del fatto, come è avvenuto, quando è avvenuto, eccetera. E questo dal punto di vista emotivo ovviamente faceva sì che i testimoni proprio veramente rivivessero quell'esperienza. Io ricordo fra le tante interviste, quella dell'allora fidanzata di uno dei desaparecidos siciliani, che credo che, nonostante io all'epoca ancora non parlassi spagnolo, io mi sono emozionata mentre la sentivo parlare, perché era proprio il suo tono. Ed era evidente che questo era stato possibile grazie al fatto che qualcuno era andato lì e aveva riproposto, aveva riaperto quel cassetto doloroso, no? E quindi le interviste erano anche molto, molto forti, sono state. Dopodiché, appunto, è stato difficile mettere insieme tutto, sì, soprattutto perché trovare il filo era ovviamente il Plan Condor, però non è facile, anche se tu sai qual è il filo, poi mettere insieme le interviste, le deposizioni che erano spesso frammentate, incomplete. Quindi all'inizio siamo andati un po' per togliendo, no? Come nel modo in cui lo procedeva Michelangelo con il marmo, toglievi fino a che non trovavi il nucleo. Ed è pazzesco perché tagliando le interviste, stabilendo delle cose che, come appunto, si parte dall'11 settembre, anche se poi, adesso senza addentrarmi troppo nelle questioni storiche, il Plan Condor inizia dopo, però, come dire, tutti gli elementi sono a un certo punto, si è creato, come dire, il puzzle, si è ricomposto. E questo è un po', secondo me, è stata un po' la magia di questo lavoro, cioè perché ogni persona raccontava qualcosa che permetteva un collegamento con il pezzo successivo, e tutto si è amalgamato in modo straordinario. Persino le udienze che io non avevo registrato senza consapevolezza e senza, come dire, sapere che le avrei utilizzate, si sono rivelate utili, perché quella persona raccontava quella cosa che io avevo sentito nell'intervista, e quindi abbiamo potuto alla fine amalgamare anche le riprese di, diciamo, del processo, che anche se, diciamo, dal punto di vista cinematografico non erano particolarmente straordinarie, devo dire, anche sono entrate nel montaggio delle riprese fatte da me, che non sono un operatore, insomma. Quindi sì, è difficile fondere l'immagine, diciamo, del testimone in aula e l'intervista che poi viene fatta successivamente, e poi farlo diventare una cosa, diciamo, tra virgolette, storica. Però ci siamo riusciti, perché credo che ognuno di loro veniva con una grandissima voglia di raccontare quelle storie e di denunciarle, come spesso non è stato possibile fare nel proprio paese, perché poi la sapete, la storia del processo Condor, molti di questi paesi avevano appena iniziato a processare quei casi di cui si parlava nel processo Condor in Italia. Credo che adesso, nel documentario, questa informazione c'è, ma credo che all'epoca è stato il primo processo in Europa sul Plan Condor. E questo spero che risponda alla tua domanda.
Certo, risponde alla domanda e anzi proseguirei chiedendole se in questo lavoro, quando poi si è trattato anche di selezionare il girato, si è confrontata con giuristi nel momento di montare quanto no, aveva girato. E come ha selezionato, come è avvenuta anche questa scelta, no? Delle immagini e quindi della narrazione da tenere.
No, mi sono, dunque, intanto io sono diventata anche amica dei giuristi del processo, perché non era facile capire neanche la struttura del processo, perché il processo è iniziato in una maniera, cioè secondo, si erano anche aggiunti dei casi, eccetera, e quindi ogni volta, sia io che anche alcuni giornalisti, devo dire, che hanno seguito il processo, dovevamo chiedere agli avvocati di parte civile o piuttosto che di Stato e anche ai PM, cosa succedeva, cioè perché quel caso era stato inserito in quella maniera e perché, cioè io entravo in tribunale senza sapere niente, anche se avevo, come dire, un paio di esami fatti in diritto, però non sapevamo proprio niente del processo, quindi c'è stato necessariamente un confronto costante anche durante le interviste, cioè anche durante le riprese per capire come poi questo processo sarebbe stato costruito, no? Questo un po' anche, perché quel testimone, perché non quell'altro, e perché è stato chiamato questo testimone che non c'entrava niente, ma magari è stato invece fondamentale nel documentario, per esempio il caso di Martina Almada, no? Che veniva lì in quanto era colui che aveva ritrovato i documenti in Paraguay, dove c'erano tutte le schede, tutti. Le vittime di tanti paesi diversi, insomma, adesso non mi voglio dilungare. E lui veniva lì in quanto appunto artefice di questa scoperta, e quindi bisognava anche un po' sapere questa, cioè è stato un processo molto, molto complesso. Quindi sì, mi sono confrontata con i giuristi prima, durante e soprattutto dopo, perché è stato necessario che lo vedessero. Che rileggessero anche i testi off, per esempio, che io ho inserito per fare da collante, per non far dire cose inesatte, cioè è molto delicato. Siamo stati molto attenti a quello, siamo stati quasi ossessivi, cioè, perché per chi non è di questo, chi non è avvocato, è un attimo che dice, soprattutto noi che siamo un po', ci interessa più il pathos, no? Che non. La legge in sé per sé, questo. E quindi sono stati giustamente ringraziati nei titoli di coda, come si conviene. Anche degli storici ci hanno aiutato, ovviamente, non solamente, però i giuristi in primis e poi gli storici.
Quale si augura che sia il messaggio di questo suo importante lavoro?
Che non è un messaggio, io sono il mio fine. Credo di esserci in questo riuscita umilmente, nel senso, nel mio piccolo, ho cercato di ridare corpo a delle persone che non ci sono più, che sono scomparse nel nulla, di cui sono ritrovati quasi sempre i resti, a restituire la memoria del loro impegno civile, che è quello che poi li ha ammazzati. Perché, cioè, Juan Maino era un fotografo. Era uno studente di ingegneria ed era uno che si impegnava nella Democrazia Cristiana cilena, nella parte più di sinistra, eccetera. E anche altre persone, c'erano cioè, tutte persone che comunque non erano neanche dei guerriglieri, non perché il guerrigliero, poi non facciamo, insomma, entriamo in questa distinzione, però ecco, a me quello che mi interessava era raccontare le loro storie da vivi. E ovviamente anche poi da morti, perché quella è stata loro. Però mi interessava quello, restituire carne e ossa a queste persone che credevano in qualcosa, ecco, credevano in qualcosa e si sono battuti per questo. E soprattutto, e anche raccontarlo attraverso le memorie dei vivi, no? E di quelli che appunto come l'hanno visti sparire. Questo era mostruoso, no? Mostruoso e anche per un documentarista molto interessante anche da realizzare.
Infine, la nostra domanda è: che film ci consiglia sulla relazione cinema e diritto, cinema e giustizia e perché?
Intanto sono reduce in realtà da un documentario meraviglioso che consiglio a tutti di vedere perché è bellissimo dal punto di vista visivo, che è The Kiev Trial, che è il processo di Norimberga dei russi, diciamo, e che ha incredibilmente, proprio per quello che dicevamo prima, una vera e propria messa in scena. A tratti sembrano degli attori recitanti, tutti quanti, sia i testimoni e le vittime che i nazisti, che i traduttori in simultanea, che i PM, insomma, qual era la loro, tutti i militari, poi i russi, erano tutti incredibilmente in questa messa in scena storica che è pazzesca. E oltre a questo, vorrei vedere, perché non l'ho ancora visto, il processo che è stato ripreso e che dura 3 ore, rappresenta un festival a Roma. E The Trial, credo che si chiami anche quello, che è il processo, che è stato il primo processo fatto in Argentina dopo la fine della dittatura, che è il processo che ha dato origine a un film che io consiglio a tutti, che è anche con delle ingenuità, diciamo, narrative, che è 1985, con l'attore Darín, e che però appunto è il film tratto da questo. Ecco, io consiglio di fare proprio un confronto fra. È interessante, no? Fra una finzione e invece un processo in diretta, in qualche modo, cioè non è in diretta perché sono solo 3 ore. Io consiglio di vederlo perché ci sono dei processi che anche se i processi spesso sono, diciamolo, un po' noiosi da seguire in diretta, però ci sono dei processi, appunto, come The Kiev Trial o questo, che secondo me vanno visti proprio come documento. Che diventa esso stesso un film a tutti gli effetti.
La ringrazio ancora per il suo tempo e per questa storia e questi spunti che ci ha raccontato. Cinema e diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.